sul senso della Pentecoste all'interno del disegno di Dio e quindi nella sua logica pasquale, e poi dalla Pentecoste come fondamento della Chiesa. Ecco, mi sembra che più volte abbiamo avuto occasione di fermarci. Un po' meno abbiamo invece la consuetudine, ma questo lo dico per tutti, non soltanto per la nostra comunità, ma mi pare per tutti. Siamo un po' meno abituati a riflettere insieme sul ruolo dello Spirito Santo nella nostra vita e anche nella storia che noi viviamo. Cioè riflettiamo molto poco sulla vita cristiana come vita spirituale. È impressionante come siamo ignoranti noi della dimensione dello spirito nella nostra vita cristiana, che noi intendiamo per lo più moralisticamente, no? Intendiamo c'è Dio, l'aiuto di Dio, la preghiera a Dio e poi c'è quello che faccio io. Cioè non vediamo mai la collaborazione, perché lo Spirito Santo è questo, è quello che fa Dio insieme a noi, con noi. E io vorrei appunto fermarmi su questo aspetto, su un aspetto preciso dell'esperienza cristiana, che è il discernimento. Questa è una parola tecnica che la tradizione cristiana ha usato, che in pratica vuol dire questo, la scelta. Cioè la nostra vita è fatta tutta di scelte, noi tutti i momenti, anch'io adesso sto decidendo di parlare così, e ciascuno di voi sta decidendo come ascoltare. Ma sempre, anche accendendo la televisione, si decide sempre. Cioè l'uomo esiste nella maniera di un essere che decide, se no non esiste. Questa è la libertà. L'atto concreto di libertà è un atto di discernimento, di valutazione, di giudizio. L'atto della coscienza è un giudizio. Dice faccio così o non faccio così, no? Ebbene, il primo frutto del dono dello Spirito Santo dentro di noi, il primo frutto del dono che Dio dà di sé a noi, la prima cosa che fa insieme a noi, è esattamente il discernimento. Cioè il Signore ci aiuta a giudicare, lo dico in questi termini molto cosificati, no? Se voi, quando Gesù nel Vangelo promette lo Spirito, insiste tantissimo su questa dimensione. Vi darò lo Spirito perché vi guidi, per guidarvi, per aiutarvi nelle scelte. E questo vale per il singolo credente, il quale deve scegliere, e vale per la comunità, per la Chiesa, la quale deve giudicare, deve scegliere, perché una barca che va deve decidere se va di qua o di là, come affronta le onde, no? E Gesù non ha lasciato in altre religioni la cosa è più determinata. Gesù invece non ha lasciato ai suoi discepoli un manuale. No, dice, guardiamo cosa ha detto e lo facciamo. No. Ci ha donato lo Spirito. E questo esigerebbe un discorso enorme. Il cristianesimo è una religione di libertà, è una religione spirituale. Non è una religione della lettera. È una religione dell'interpretazione, della libertà appunto. No, non della regola. Certo, servono le regole anche ai cristiani, come no? Ma la radice dell'esperienza cristiana è spirituale, quindi libera. Gesù non ha lasciato quindi un manuale ai suoi, ma ha donato loro lo Spirito. Ed è in forza dello Spirito che i cristiani hanno, come si dice, intrapreso la navigazione nella storia, hanno trovato la loro via, hanno inventato uno stile di vita evangelico dentro un mondo che ha i suoi riferimenti, che non parte necessariamente dal Vangelo né dal dono dello Spirito direttamente, no? Cioè i cristiani sono coloro che a partire da ciò che vivono insieme a tutti imparano a discernere la volontà di Dio, la strada che attraverso il suo Cristo Dio propone agli uomini di percorrere. Questa parola discernimento è subito una parola chiave della coscienza cristiana. Per dire queste due dimensioni, quella personale, il giudizio personale che io devo fare per scegliere, e il giudizio comunitario. Per il primo aspetto ricordate bene il testo di Paolo, famosissimo testo di Paolo, che descrive così la vita cristiana. Offrite i vostri corpi, è una cosa, no, Cioè offrite la vostra esistenza concreta, lo offrite come un'offerta viva, santa, gradita a Dio. Questo è il culto spirituale, capito? Il culto secondo lo spirito è il corpo, è la vita. Dio è contento non perché veniamo a messa di per sé, certo dice speriamo che andando a messa capiscono quella cosa lì, e cioè che il culto è la loro vita, è l'offerta di sé, no? Non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Quindi l'offrire a Dio, far contento Dio con la nostra vita, comporta che rispetto al secolo in cui viviamo giudichiamo, scegliamo, non è tutto buono. C'è del gramo in questa società. Era vero per i nostri nonni, è vero per noi, sarà vero per i nostri figli. Cioè la società produce del bene e del male, bisogna discernere, bisogna setacciare il bene, appunto, va setacciato. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, non subitela passivamente, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E un primo scritto dei cristiani, la Diogneto, a proposito della comunità o dello stile dei cristiani, non solo del singolo, appunto sottolineava come i cristiani devono trovare nei costumi della città in cui abitano e vestono e mangiano e viaggiano e vivono come tutti gli altri, quindi il costume ci costruisce nell'umanità. L'educazione umana avviene nel costume comune, ma in questa assimilazione del costume bisogna esprimere la nostra originalità e la speranza trascendente che ci muove. E anche qui il cristianesimo è un dato di speranza, appunto, di spiritualità e di speranza, cioè che apre il costume nel quale viviamo a prospettive più larghe, a attese più alte, appunto. E quindi la necessità di discernere uno stile cristiano di vivere la vita di tutti. E quindi anche sul piano della storia, della vicenda della Chiesa, dentro la storia, i cristiani sentono il bisogno di un discernimento. Conosciamo tutti uno scritto famoso di Sant'Agostino sul De Civitate Dei, la città di Dio, che è scritto proprio per interpretare il crollo della civiltà romana, dell'impero romano, la civiltà in cui si viveva crolla, e dice ma è la fine del mondo o continuerà la storia? E i cristiani come fanno a ridire la speranza in un crollo di civiltà? O a far rinascere una nuova speranza in civiltà nuove, no? Vi cito di corsa ste robe qui, bisogna avere la pazienza, per farvi capire questo elemento fondamentale. Dio ci dona il suo spirito per un discernimento che ha due dimensioni, quella personale, del giudizio concreto personale, e quello del discernimento comunitario storico. Proviamo a dire due cose su queste due faccende, magari fermandoci un po' sul primo non siamo abituati a considerare. Il discernimento personale, o si chiama negli autori spirituali, per dire come siamo ignoranti, ma io per primo, appunto, sono robe, si chiama discernimento degli spiriti, non degli spiriti, perché se lo dice i bambini oggi pensano appunto ai cartoni animati, coi diavoli, con quelle robe lì, capito? Discernimento degli spiriti è al plurale, perché in realtà la mozione dello spirito, lo spirito agisce in noi come un soffio che muove, si unisce al nostro spirito per muoverlo in una direzione. La mozione dello spirito passa attraverso i molti spiriti che abitano dentro di noi, i molti sentimenti, desideri, pensieri, immagini, emozioni, passioni, casino dentro di noi, che bisogna mettere al setaccio per discernere ciò che viene da noi, ciò che viene dal tentatore, ciò che viene dallo spirito. Per mettere in sintonia il nostro giudizio, l'atto di coscienza appunto, metterlo in sintonia con la voce dello Spirito, con la volontà di Dio. Altro tema grandioso, cos'è la volontà di Dio? È qualcosa che ti arriva da fuori, ma dove? La volontà di Dio è quello che vuoi te, è quello che vuoi te se vuoi quello che vuole Dio. E questo è il lavoro da fare, tu devi volere ciò che vuole Dio, ma questo è il lavoro per diventare uomini. non è un dato di partenza, quello che voglio io è quello che vuole Dio, no? Dobbiamo conoscere Dio, e intanto bisogna che Dio conosca noi, e le nostre scelte sono il frutto di questa conoscenza reciproca, che è lo Spirito. Questa collaborazione tra l'uomo e Dio, questa compenetrazione tra il nostro spirito e lo spirito di Dio, si realizza soprattutto grazie alla preghiera. Vedete, si capisce anche un altro valore della preghiera. La preghiera che ci fa rientrare in noi stessi per lasciare che lo Spirito scolpisca in noi la parola di Dio. E quindi nella preghiera noi facciamo il conto quando diciamo le distrazioni, ma certo, un bel segno, vuol dire che stai lavorando. Se ti accorgi che sei pieno di distrazioni e di affetti disordinati e di ricordi imbarazzanti e di prospettive infantili, buon segno, stai lavorando. È solo lo stupidotto che crede di essere già intelligente, già sicuro, già pronto a emettere il giudizio, a scegliere giusto. Questo è quello che non ha capito cosa vuol dire diventare uomini. E cosa Dio vuole da lui? Su, cammina. In realtà, appunto, nella preghiera noi facciamo i conti col guazzabuglio dei nostri pensieri, immagini, affetti, desideri, che certo in qualche maniera orientano la volontà di Dio, che passa dentro i nostri affetti e desideri, ma insieme anche distraggono, distolgono. E allora il lavoro di rendersi familiari con lo spirito che animava Gesù, le sue parole, i suoi gesti. E il discernimento allora diventa non una ricetta da applicare, ma una grazia, una sintonia con Cristo che bisogna implorare e che si può nutrire. Il senso della scrittura, il senso della predicazione, il senso della familiarità col Vangelo è conoscere lo Spirito di Cristo, appunto. È instaurare in qualche maniera una revisione dei nostri modi di sentire. È il discernere, meditare, discernere con l'aiuto delle parole e i gesti di Gesù in modo che divengano in noi come una seconda natura che potrà esprimersi allora spontaneamente in comportamenti cristiani, evangelici, no? Quindi questa sintonia del mio spirito con lo spirito di Dio che mi dà Dio in Cristo avviene mediante la preghiera, ma avviene anche e soprattutto nella pratica della libertà, no? Cioè quando effettivamente giudico, quando effettivamente decido, nelle scelte e nelle decisioni che la mia coscienza deve continuamente fare. E qui dentro, nei miei desideri, nelle mie aspirazioni, nei miei sogni, nelle mie paure, nelle mie furbizie, nelle mie menzogne, che bisogna discernere le emozioni dello spirito. E allora tutta una serie di domande in questa cosa che io sto facendo, in questa cosa che sto portando avanti. Cos'è che in queste scelte io sto veramente cercando? Cos'è che mi avvicina alla volontà di Dio e che cosa me ne allontana? E per far questo c'è tutto un lavoro, un esercizio che parte, come dicevano ancora gli spirituali, anzitutto da una rettificazione delle intenzioni, che vuol dire questo in parole più semplici. Cos'è che veramente cerchi? Il desiderio che mi sta muovendo è davvero una disponibilità a fare la verità su me stesso o è solo un cercare una giustificazione di ciò che ho già deciso, ho già voluto? Prima voglio e poi lo giustifico. In genere facciamo così noi, no? Quello che sto volendo o facendo è l'espressione di una sincera cura dell'altro o è una specie di catturazione dell'altro? È un'ambizione segreta e vanitosa che mi sta muovendo, la carità pelosa, appunto. Quella cosa che io desidero con tanta ansia è davvero urgenza per qualcosa che vale o è un capriccio? Allora, per verificare sta roba qui, per farsi queste domande e per poter rispondere soprattutto, io devo adottare dei criteri. Uno è il criterio soggettivo. la gioia e la pace che accompagnano le mie scelte. È un criterio, perché se ho il rimorso, perché se sono inquieto, perché se sono falso, perché se sono triste permanentemente nel fare quella roba lì, vuol dire che qualcosa non funziona. E allora interviene il criterio oggettivo, che è il confronto con la regola, il confronto con gli altri, che sia un amico, un maestro, la comunità, un esame della situazione, un giudizio degli altri, un'analisi delle conseguenze, il lavoro che fa seriamente uno per giudicare cosa sta facendo, appunto. Ma quante cose vengono in mente quando oggi siamo in una totale confusione, no? Quando ci si va a confessare si capisce il casino in cui è la formazione della coscienza nostra, non sappiamo più cosa dire, buttiamo lì due o tre robe così tanto per dire. Questo è il segno macroscopico della totale grossolanità della formazione della coscienza, o della spiritualità, se vogliamo usare il termine più alto. Che la spiritualità non è una roba che si va 5 giorni all'anno a pregare. La spiritualità è la mozione dello spirito sulla libertà concreta, ogni giorno, ogni momento. Un'ultima parola sull'altra dimensione, che è quella storica comunitaria, cioè anche la comunità, come avviene in famiglia del resto, nel piccolo, ci sono scelte che riguardano il singolo, ci sono scelte che riguardano la famiglia, così anche la comunità cristiana, in quanto tale deve discernere per cercare nella storia la via per testimoniare il Vangelo, le tracce dell'alleanza tra Dio e l'uomo. E voi sapete, per farla corta appunto, ma non fare troppi discorsi, voi sapete per esempio, facendo l'esempio concreto si capisce di più, che il Concilio Vaticano II è stato, da questo punto di vista, un grande atto di discernimento della Chiesa Cattolica. Cioè è come se la barca della Chiesa si è trovata improvvisamente in un mare nuovo che non conosceva, si trattava di inventare la rotta, non si poteva andare avanti come prima, bisognava discernere. E il Concilio, se ricordate, per qualche anno si è ripetuta questa frase qui, no? Il Concilio ci ha invitato tutti a discernere i segni dei tempi, i tempi nuovi, trovare in questi tempi nuovi il luogo dove il Vangelo può opportunamente incontrare le attese degli uomini. E allora per questo ci avrebbe impegnato, perché nella comunità non è c'è stata molta disponibilità a fare sto lavoro. Cattolici sono lì ancora a chiedersi se questo Papa va di qua, se va di là, cosa succede, cosa non succede. Intanto loro dormono. Poi si aspettano dalla televisione che ci dicano qualcosa. E comunque eravamo invitati esplicitamente a far tutto un lavoro per comprendere la cultura moderna in cui è entrato il mondo occidentale, per comprendere i nuovi modi, perché questa è la cultura, i nuovi modi in cui l'uomo coltiva la sua umanità e pone le domande fondamentali sul senso della vita. Perché nella maniera di viaggiare, di vestire, di gestire la televisione, di fare sport, di organizzare il lavoro, di far politica, di curare i malati, di educare i bambini, di costruire la città, in queste maniere l'uomo coltiva se stesso e in queste maniere assume la parola di Dio. Noi continuiamo a dire, ormai risulta di un il divorzio tra la parola di Dio e la maniera di vivere nostra è talmente grosso, no? Ma questo non è inesorabile, io penso che Dio invece sa parlare anche agli uomini d'oggi, siamo noi che l'abbiamo lasciato là a parlare ancora in quel linguaggio stranissimo e siamo noi che non capiamo gli uomini d'oggi nelle domande di fondo. Il Concilio ci ha invitato da una parte a fare uno sforzo per comprendere la cultura nuova e d'altra parte uno sforzo per trovare le forme del Vangelo, le forme storiche della testimonianza cristiana, della missione della Chiesa. E questo grande atto di discernimento che il Concilio ha fatto alla sua maniera, con i suoi testi, con le sue possibilità, erano 2000 qualcosa vescovi riuniti, mica potevano risolvere tutto, no? E però hanno aperto coraggiosamente delle piste coraggiose, appunto. E per fare un altro esempio concreto, Noi qui in Bergamo per 40 anni abbiamo cercato di tradurre il concilio, abbiamo lavorato con la gente in basso, nelle parrocchie, nella catechesi, la liturgia rinnovata, eccetera. E poi un po' confusamente, a livello diocesano, ci siamo detti il discernimento comunitario, lo stile che la Chiesa deve assumere, dovrebbe andare di qua o di là. Abbiamo passato un sacco di anni a dire non si può decidere, bisogna sperimentare, non si sa dove andare. Poi cambia un vescovo, ne arriva un altro, un'altra linea. Nelle parrocchie appunto ogni prete, vedete a distanza di un chilometro ci sono ancora pastorali diverse, quindi non siamo stati capaci in realtà di costruire uno stile comune di far pastorale. Il sinodo che questo vescovo fa alla fine della visita pastorale vorrebbe essere, io ho molti dubbi che lo sia, ci credo, mi sto buttando dentro, ma ho molti dubbi che riesca a essere una cosa così. Però il nostro sinodo, per la nostra chiesa locale di Bergamo, vorrebbe essere una specie di traduzione del concilio, cioè lo sforzo di dare un contenuto comunitario a un discernimento pastorale. E del resto, apposta, vedete come sono collegati i discorsi, apposta l'immagine del sinodo, l'icona del sinodo rappresenta la Pentecoste attorno a Maria. Pentecoste come discernimento comunitario, appunto. Cioè non viviamo la Pentecoste semplicemente stasera dicendo Spirito vieni, vieni, vieni. Quello dice vieni se ti muovi, se poi porti il Vangelo nella vita. E anche la nostra assemblea parrocchiale di domani, che vedrà il solito gruppetto di persone a cui si delega tutto, nel senso che non ne frega niente agli altri, non nel senso si delega perché decidono per noi, ma appunto anche quest'idea di costituire in una comunità un'assemblea che è paralizzata dal fatto che il 99,9% dei parrocchiani non interessa niente, lo trattano come una riunione di un gruppettino, di quelli che stanno in giro i preti, no? Ma in realtà un'assemblea parrocchiale è un'assemblea pentecostale, se ci crediamo, se non ci crediamo diciamolo subito che organizzo anch'io qualcosa di più simpatico, no? Cioè il tentativo di una comunità di riunirsi e di dichiarare in qualche maniera come sta interpretando il suo cammino. E per esempio questo esercizio di discernimento comunitario, di atto spirituale di Chiesa che discerne il cammino che si sta facendo. Per farvi l'esempio, appunto, domani in assemblea si eserciterà su due cose. Uno, su questi eventi che hanno coinvolto la Chiesa con la morte di un Papa e l'elezione del suo successore. Un bilancio, una prospettiva pastorale. Papa che è morto, sentite qualcosa voi in giro? Sparito. Adesso domani seguiamo l'Atalanta. No? Sparito. Allora, una comunità cristiana non può comportarsi così, creare l'evento dove tutti piangono, dove tutti si commuovono. Non si capisce perché. E poi un giorno dopo si commuovono per qualcos'altro. A questi qui gli interessa di commuoversi per qualcosa. Allora, il problema di custodire la storia di un papato di questo tipo e di capire le scelte che ha fatto e di trarne le conseguenze per come noi stiamo camminando, questo è il minimo di una responsabilità spirituale di una comunità. No. Quindi il tentativo di un'assemblea di tornare sulla pastorale di un papato non è appunto un esercizio, come si dice, culturale, un esercizio storico, è un esercizio spirituale, appunto. Di coscienza viva, di coscienza spirituale. E l'altro argomento su cui l'assemblea si fermerà, l'altro grosso argomento, è il tentativo, balbettando con la paura di parlare di ste robe perché sono talmente complesse, insomma, ma si entrerà su alcuni aspetti di questa complicatissima scelta che siamo chiamati a fare sul referendum, a proposito di questioni delicatissime riguardanti la procreazione, l'inizio della vita, il senso della sessualità della famiglia, eccetera. Grandi questioni, i segni dei tempi, appunto, per capire se noi stiamo mettendo in gioco qualcosa di fondamentale, per capire se stiamo giocando bene queste scelte radicali dei fondamenti della società e della vita delle persone, no? Anche qui. Vabbè, probabilmente ci siamo tutti informati benissimo, cioè però che tra cristiani ci si trovi e si dica, ma sta roba qui, Cosa abbiamo capito? Cosa facciamo? No. Allora mi pare che anche qui su questo aspetto del discernimento comunitario ci sia molto da fare per comprendere meglio il senso del nostro essere Chiesa e di questo scambio della fede che è necessario per tracciare insieme il cammino nella storia. Mi pare di... vi chiedo scusa se mi sono scaldato un po', ma insomma è anche la maniera forse di comunicare meglio, e poi insomma sono così, ecco, pazienza. Mi pare che l'insistenza in questi anni nel cercare di scavare i problemi e l'impostazione pastorale risponda all'idea che stiamo vivendo dei momenti di grande urgenza. Cioè ci sono dei cambiamenti tali che davvero stanno scombussolando le basi antropologiche della convivenza, no? Per un verso. E per un altro verso il Vangelo deve essere rigiocato in maniera quasi totalmente nuova. Noi non possiamo continuare a tirare avanti un cristianesimo di tradizione, se no veniamo assorbiti in quella melassa religiosa, appunto, che fa da collante equivoco di questa civiltà, no? Allora, il problema di entusiasmarsi un po' per queste prospettive. Lo so che appunto qual è l'obiezione? L'obiezione è: sono tutte cose giuste, tutte cose belle, ma io ho troppe cose da fare, insomma sto soffocando già. Siccome è una società che ci sollecita in mille direzioni, bisogna fare riunioni, bisogna rifondare, bisogna costruire, che sia la scuola, che sia l'oratorio, che sia qualsiasi cosa, una società porti il bambino a fare uno sport, sei coinvolto in una serie di riunioni, di spostamenti, stiamo creando appunto tutto in maniera complicatissima, quindi probabilmente si soffoca e quindi si elimina quello che è meno importante. Siccome la religione tutto sommato sembra che non cambi, sembra che non succeda niente, anche se resta così, cominciamo a tagliare quella,